Dal libro del Levitico. Il Signore disse ancora a Mosè: parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore vostro Dio. Quando mieterete la messe della terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, vostro Dio. Non ruberete, né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del braggiante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio, e non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande. Benedici il Signore, anima mia, e quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, e non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Quando dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Il Signore è buono e grande nell'amore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come ad esseri carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido, perché non ne eravate capaci, e neanche ora che lo siete, perché siete ancora carnali, dal momento che c'è tra di voi invidia e discordia. Non siete forse carnali e non vi comportate in maniera di tutta umana? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cos'è mai Apollo? Che cos'è mai Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno sia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso che quello da quello che già ora vi si trova, che è Cristo Gesù. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. La farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli prende i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio.
Alleluia.
Osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Continuando l'insegnamento ai suoi discepoli, presentandosi come il superamento della legge, il compimento, continua e dice: «Avete inteso che cosa è stato detto agli antichi? Occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un chilometro, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltar le spalle. E ancora, avete inteso cosa è stato detto agli antichi? Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Dopo la meditazione del capitolo di Siracide, che abbiamo meditato sabato scorso, se ricordate, quel testo che sottolineava la responsabilità personale di fronte alla decisione di aderire o non aderire alla volontà del Signore, con quella immagine bellissima di Siracide, no? Il Signore ti mette davanti l'acqua e il fuoco, però devi essere tu a stendere la mano dove vuoi, è la tua responsabilità. Perciò non accusare il Signore perché sbagli, non accusare il Signore perché ti castiga. Sei tu che sbagli, sei tu che ti castighi con il tuo errore, perché sei tu che tendi la mano dove vuoi. Allora, dopo questo messaggio della scorsa settimana, questa sera invece siamo rimandati a un altro testo che è antecedente ovviamente al libro di Siracide. Siracide risale circa il 200 avanti Cristo, il testo di stasera risale circa al 600, tra il 600 e il 500, ed è appunto il libro del Levitico. Questo libro del Levitico, che poi nell'ultima redazione, quindi nel secolo appunto sesto, nel sesto e quinto secolo, 600 e 500, c'è la redazione finale di questo testo e è inserito nel corpo, diciamo così, della legge di Israele, i cosiddetti cinque libri che costituiscono la Torah: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. E appunto stasera ci è consegnato questo testo del Levitico. L'ambiente in cui viene scritto, 600-500, è il periodo in cui ormai è vicino l'esilio. Israele è già in esilio, adesso tocca a Giuda ad essere di nuovo portato in esilio. Quindi, se il testo è scritto in quel periodo, c'è un'esigenza, perché la causa dell'esilio che cos'è? È il fatto che il popolo di Giuda, anche il popolo di Giuda, ormai ha perduto la fedeltà all'unico Dio e si è dato all'idolatria, agli dèi degli altri popoli. Quindi anche in Giuda c'è questa situazione di confusione, perché non si riesce più a cogliere il senso della verità dell'unico Dio. Allora ecco, è necessario ridare un sostegno a chi invece cerca ancora questa verità. E a questa situazione rispondono i cosiddetti appartenenti alla scuola sacerdotale. Quella scuola che è una scuola sapienziale, ovviamente, che ha già scritto e ha già dato la sua versione anche nel libro di Genesi, adesso questa scuola sacerdotale pensa di redigere un testo che serva a richiamare la fedeltà del popolo alla purezza del rapporto con Dio. Nasce il libro del Levitico. Ovvio che questo libro del Levitico deve trovare le sue fonti, dove attingere i contenuti, e la fonte di questo libro è tutta una tradizione che si è tramandata di padre in figlio, la cosiddetta tradizione orale, circa l'applicazione della legge, quella legge che è stata data appunto da Mosè. Infatti il testo di Levitico è costruito in questo modo: il Signore disse a Mosè. Quindi è come se Mosè ancora parlasse a questo popolo. Ovviamente per immagine, ma questo serve a dire che la classe, la scuola sacerdotale vuole dare a questo testo un valore storico. Cioè, questo testo è quello che riporta al vivo l'insegnamento che Dio aveva affidato a Mosè e che finora si è tramandato oralmente. Adesso lo scriviamo, di modo che sia segnato in questo libro e questo libro possa essere una testimonianza continua di richiamo. Appunto nasce il libro del Levitico. Non per niente viene inserito nei 5 libri fondamentali per la tradizione giudaica. Sono i libri della legge, la Torah. E questo libro è diviso in 2 parti. La prima parte, ovviamente, descrive, diciamo così, è noiosa comunque la prima parte, noiosa tra virgolette, perché non è più un linguaggio che noi siamo abituati a sentire, perché è una descrizione e quindi un richiamo a tutta la parte rituale che caratterizza la tradizione giudaica. Quindi è un richiamare ancora il ritorno ai riti e ai culti usati nella tradizione giudaica, la prima parte. La seconda parte è già più elevante. Perché? Perché la seconda parte insiste su questo, su come il popolo deve mostrare di essere, qui importante, un popolo santo. Quindi il tema è la santità. Come farà questo popolo a vivere la santità? È la domanda della seconda parte. Stasera noi siamo messi di fronte al testo che corrisponde al capitolo 19. E il capitolo 19 è il terzo capitolo della seconda parte. Perciò questo capitolo di stasera va proprio in questa direzione, un insegnamento sulla santità. Infatti, avete sentito come è incominciato stasera questo testo, eh? Parla a tutta la comunità di Israele e ordina loro: siate santi, il tema della santità. Perché io, il Signore, sono santo. E allora da qui appunto scaturisce l'elemento che deve servirci a capire, a meditare anche stasera, il significato, il messaggio di questo testo che abbiamo ascoltato. La santità. Ma che cos'è appunto la santità intesa in questo libro del Levitico? E soprattutto, in che modo questo popolo doveva diventare santo? Come poteva essere santo? Certo che se oggi noi dovessimo applicare questa cosa e dire noi dobbiamo diventare santi, proviamo un po' a chiederci qual è il concetto di santità che è dentro di noi. Immediatamente ci vengono in mente i santi, cioè quelli che hanno fatto qualcosa tale da essere dichiarati santi. Hanno fatto delle imprese, delle opere che hanno mostrato chiaramente di agire solamente secondo Dio. E allora sono santi. Però l'essere santi per noi, alla fine, è qualcosa di eccezionale. È qualcosa che riguarda alcuni. Infatti è diventato un linguaggio popolare anche, no? Quante volte anche i cristiani dicono in certe situazioni, sì, ma io non sono mica santo. Cioè, ecco, è diventato come una sorta di autoconvincimento, no? Per dire, io non diventerò mai santo, però il concetto di santo è quello lì, di qualcosa di straordinario. Abituati come siamo al cosiddetto culto dei santi. È interessante perché? Perché non diciamo più che dobbiamo ravvivare il culto per Dio, però è importante il culto dei santi. Perciò la santità è interpretata in questo modo, come un qualcosa di eccezionale, che però è distante da noi. Ed è così distante che crea ovviamente nei cristiani, alcuni cristiani, proprio questa situazione. Tanto io non diventerò mai santo. Tanto è impossibile diventare santi con questa situazione, in questo mondo, in questa... Ma è proprio così? È la santità che vuole Dio questa? Già Levitico ci stava dicendo no. Non è questa la santità che vuole Dio. Perché la santità che vuole Dio, sentite che forte, è la santità del popolo. Perciò è una santità che riguarda tutti indistintamente. Quindi la santità di Levitico non è una santità eccezionale, è uno stato ordinario. Il mio popolo è fatto di santi, il mio popolo, tutti devono avere la capacità di essere santi. Quindi vedete che già Levitico mette ben in chiaro di non pensare che la santità sia qualcosa di eccezionale, ma è lo stato normale di chi dice di appartenere al popolo di Dio. Allora, che cos'è la santità, appunto, se deve essere questa cosa ordinaria? La santità, intesa da Levitico e quindi come messaggio che ci giunge, no? La santità non è misurata sulle opere che fai. Attenzione, molto importante questo. Perché se i santi sono quelli che hanno fatto delle opere eccezionali e tu non fai queste opere eccezionali, è chiaro che tu non sarai mai santo. Ma la santità non si misura sulle opere eccezionali, si misura su uno stato ordinario di vita. È l'ordinarietà che deve essere santa, l'ordinarietà. Ecco perché la santità è la dimensione del popolo, non è una dimensione eccezionale. E allora in cosa consiste in effetti la santità? Quando tu puoi dire di essere santo? E qui c'è un passaggio un po' critico, perché non è molto ben espresso e quindi lo dobbiamo capire più a fondo, no? Perché qui dice, addirittura, sentite, ordina loro. Incredibile questo concetto, eh? Ordina. Che cosa devi ordinare? Di essere santi. Ma cosa vuol dire? Un ordine inteso come lo intendiamo noi, come dire, io ti comando, tu devi ubbidire. No, no. Ordina vuol dire, Dio ha questa volontà, che voi siate santi, vuole questo. Ma in che modo dovete essere santi? E qui, appunto, cade il nostro concetto di santità. Non, voi dovete essere santi non per le opere che compite, ma perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. Cosa vuol dire? Chi è allora il santo? E chi nella sua vita agisce e vuole agire solamente in conformità al volere del Signore, la volontà di Dio. Infatti Gesù, quando ci ripresenta la santità, come ce la ripresenta? Avete mai sentito Gesù che ci parla di una santità come una vita eccezionale? Assolutamente no. Gesù, quando parla di santità, ci parla in questo modo e ci dice: quando vi rivolgete a Dio, dite: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questa è la radice della santità. Imparare a fare la volontà di Dio. Quando? In tutte le cose della tua vita. Ma tu devi essere convinto di fare la volontà di Dio. Non ti devi aspettare che siano gli altri a riconoscertelo. Non devi aspettare che la Chiesa ti proclami santo. Perché la santità non è la proclamazione fatta dalla Chiesa. La santità è la tua obbedienza alla volontà di Dio. Ecco perché è il popolo che deve essere santo. Perché è il popolo che deve essere convinto, che deve essere capace di fare la volontà dell'unico Dio. Quel Dio che garantisce, ovviamente, la pienezza della vita umana. Garantisce l'uomo come sua immagine e sua somiglianza. Quindi voi dovete essere santi. Bellissimo questo passaggio, eh? Dovete essere santi non per ottenere qualcosa, ma semplicemente perché io, il vostro Dio, sono santo. Quindi perché voi dovete essere capaci di compiere la vostra volontà, perché dovete diventare la mia immagine e la mia somiglianza, secondo il progetto originario. L'uomo è l'immagine e la somiglianza di Dio. Ora, prendiamo spunto davvero da questo concetto che è stato consegnato, pensate, 600 anni prima di Cristo. Pensate un po'. Quindi già allora c'era questa volontà, no? La volontà di far capire che la santità non è qualcosa di eccezionale, è la dimensione della vera fede. Cioè di chi veramente ha capito che la sua vita ha senso, ha pienezza, solamente se ubbidisce alla volontà di Dio. Allora è chiaro l'insegnamento che adesso continua. Ma come si fa a realizzare questa santità? Come si fa a diventare santi così? Ecco che subito il Levitico ti mette il fondamento. E il fondamento qual è? Non rivolgetevi agli idoli, non fatevi divinità, perché io sono il Signore vostro Dio. Che cos'è questa raccomandazione? È il fondamento della santità, cioè è la capacità di riconoscere l'unico Dio e di ubbidire solamente a Lui. Però c'è questo passaggio obbligatorio. Devi riconoscere l'unico Dio. Devi essere capace di riconoscere quell'unico Dio che deve guidare la tua vita. Non venderti agli altri dei. Non cercare idoli. Tu devi arrivare a capire dove sta il vero Dio, l'unico Dio, e fare la sua volontà. La fatica è trovare l'unico Dio. Proprio perché sei immerso in una situazione di confusione. Quella confusione che poi allora porterà il regno, porterà i giudei in esilio, proprio perché non hanno più saputo cogliere l'unicità dell'unico Dio e si sono venduti agli dei stranieri. E allora ecco, il fondamento è proprio questo, riconoscere l'unico Dio per poi fare la sua volontà. E ovviamente adesso questo testo ha compiuto quasi 3.000 anni e si rivolge a noi. Come faremo noi ad avere con certezza questo fondamento che ci permette davvero di dire noi siamo santi, non diventeremo santi, attenzione, perché l'ordine è non diventate santi, ma siate santi. Quindi già sin d'ora noi dobbiamo essere santi. Ma quando lo siamo? Quando veramente noi abbiamo trovato l'unico Dio e la nostra vita è vissuta in obbedienza a Lui. E come facciamo noi a trovare l'unico Dio? Ecco il passaggio che riguarda noi. Per i giudei, quindi per il popolo di Israele, a cui è rivolto per primo questo testo, come facevano a recuperare l'unico Dio? Dovevano ritornare alla fedeltà della legge data da Mosè. Ma noi come facciamo a ritrovare l'unico Dio? E per noi, abbiamo sentito al Vangelo di stasera, che poi è la continuazione del Vangelo di domenica e di domenica ancora precedente, perché stiamo passando i tre capitoli fondamentali dell'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli, il 5, il 6, il 7 di Matteo, che sono i capitoli delle Beatitudini. Però il testo del Vangelo di stasera è parte di quella sezione di questi tre capitoli in cui Gesù si presenta proprio così, come il compimento della legge. Infatti anche stasera avete sentito, no? Quando Gesù dice: avete sentito cosa è stato detto agli antichi? Ecco la legge. Allora era necessaria l'obbedienza alla legge per poter dire: io riconosco l'unico Dio. Ma adesso Gesù dice: ma io vi dico, adesso chi vi dà veramente la certezza di Dio sono io. Perciò dove troveremo noi l'unico Dio se non nel riconoscimento di Gesù? Allora, tu sei santo perché? Perché riconosci Gesù? E lo riconosci non come l'uomo che ha fatto il bene agli altri, lo riconosci non come quello che ha fatto i miracoli, lo riconosci come colui che ti dà la certezza di Dio. Allora, se veramente tu lo riconosci così, ti rendi disponibile e dici: allora io devo fare quello che Gesù mi insegna. E la tua vita diventa obbedienza al Vangelo di Gesù, e quindi è l'obbedienza alla volontà di Dio. Se dentro di te avviene questo, non temere, perché non è un vanto, non è orgoglio, non è superbia, ma tu puoi dire liberamente: io sono santo. Ma non perché faccio i miracoli, non perché faccio le opere di chissà di quale grande portata, ma perché io vivo l'obbedienza a Gesù Cristo. E vivendo questa obbedienza a Gesù Cristo, io so che dentro di me c'è lo Spirito di Dio, perché quel Gesù è Dio. Sei santo. Perché? Perché tu hai dentro colui che è santo. Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Però io sono dentro di voi. E se tu vivi questa comunione con Gesù dentro di te, sei santo, però come fai a viverla? E devi viverla così. Non basta il sentimento, perché alcuni cristiani vivono molto sentimentalmente e ti dicono: ma io credo, per carità, io credo. Però il tuo credo, fammelo vedere, in cosa consiste il tuo credo? Se veramente credi, devi mostrarlo, cioè devi fare in modo che la tua vita si svolga sempre in obbedienza a quel Vangelo di Gesù che ti porta a capire Dio e quindi veramente a capire la sua volontà. Ma se non fai questo passaggio, non esiste che tu sei credente. La tua fede non ha consistenza, ha detto Gesù, Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Chi fa? È importante questo, Non chi fa le opere, non so, no, chi fa la volontà del Padre mio. Quindi tu agisci solo stando attento a non tradire mai la volontà di Dio. Questa è la tua santità. Tu sei santo per questo. E non devi aver paura a dirlo, assolutamente, perché è un dono di Dio. E tu dicendo questo proclami la bellezza di avere dentro di te la presenza di Dio e la vera santità. Ecco allora questo messaggio così forte di stasera, che ci permette poi di capire allora tutto il resto che abbiamo ascoltato. Perché se avete notato, il resto del Levitico di stasera che cos'è? È una rilettura dei 10 comandamenti. Infatti, non ruberete, non giurerete il falso, non opprimerai il prossimo, non disprezzerai il soldo, non commetterai ingiustizia. È una rilettura ampliata dei 10 comandamenti. Ma cosa ci sta a fare qui? Perché l'hanno messa qui? Perché è come se il testo ti volesse dire: la tua santità adesso l'hai capita, no? È questo fare la volontà di Dio, cercare in tutti i modi di fare la volontà di Dio, che tu devi esprimere nel quotidiano agire. Ecco, per esempio, no? Non rubare, non giurare il falso, non commettere ingiustizia, non covare odio nel tuo cuore verso tuo fratello, non vendicarti. Queste raccomandazioni che cosa sono? Sono quelle che vanno a cogliere gli atteggiamenti ordinari della nostra vita. E allora ti sta dicendo questo testo: quando tu dentro hai la santità, sei sicura di questa presenza di Dio dentro di te, lo capisci, perché nella tua vita queste cose non ci saranno più, ma agirai solamente con lo Spirito di Dio, con lo Spirito che ti permette proprio di essere il segno dell'atteggiamento di Dio, della santità di Dio. Ma se dovessimo definire la santità di Dio, come la dovremmo definire? Perché santità è una cosa un po' vaga. Ma se dovessimo definirla, come la definiamo? In che senso Dio è santo? E se ci aiuta San Giovanni. Quando? Quando ci dà la definizione di Dio. Che cos'è Dio? E Giovanni dice: Dio è amore. Perciò la santità, quando agisce dentro di te, quando veramente godi della santità dentro di te, come abbiamo detto, porterai frutti. Ma quali sono i frutti? I frutti sono tutti gli atteggiamenti che tu userai improntati solamente d'amore. Infatti, non rubare, non giurare, non opprimere il tuo prossimo, non disprezzare, non commettere ingiustizia, non spargere calunnia, non covare nel tuo cuore odio. Cosa sono? Sono tutti gli opposti dell'amore. Se però tu dentro hai la santità, quindi hai la presenza di Dio, è chiaro che questa santità ti trasforma. Ma in che modo? Ti rende capace di amore. È l'amare il segno della santità. Quell'amore che non è sentimentalismo, che non è superficialità, che non è socialismo, quell'amore che è davvero il segno della presenza di Dio, è il frutto dell'obbedienza alla volontà di Dio, è la vita di Dio che si trasmette attraverso di te. Una cosa altissima l'amore, che non va sciupata. Perché anche quando si parla d'amore dobbiamo fare attenzione, perché si rischia di sciuparlo. L'amore non c'entra niente con le facoltà dell'uomo. L'uomo deve solo trasmetterlo, perché l'amore è la presenza di Dio che agisce dentro di te, è la santità che è dentro di te. Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Allora anche stasera noi abbiamo una grande grazia, perché ricevendo la comunione, il corpo e il sangue di Gesù, ancora una volta avviene questo. Avviene che Gesù si propone ancora a entrare dentro di noi. E però tocca a noi riconoscerlo. Tocca a noi dire: se io ho dentro la presenza di Gesù, ho la presenza di Dio. Ma se ho la presenza di Dio, che cosa faccio? Allora a te la decisione, e torniamo a domenica scorsa. Davanti a te è posto il fuoco e l'acqua. Tu tenderai la mano dove vuoi. Dio ti dà tutta l'opportunità, però tocca a te, l'ultima parola è tua. Che cosa fai? Gesù entra dentro di te. Gesù pone dentro di te la presenza di Dio, perché il suo Spirito che entra in te ti porta la presenza di Dio. Ma l'ultima parola è tua. Che cosa te ne fai di questa presenza? Ecco allora l'invito: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. E questa santità ci è data largamente anche stasera, proprio in questo modo, con questo gesto che Gesù ripete ancora per noi. Prendete, mangiatene tutti, eh? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, è la mia presenza, è la santità che entra in voi. Prendetela. Agite secondo questa santità e sarete santi. Ecco, al Signore chiediamo stasera davvero di essere capaci di questa santità, di essere capaci di accoglierlo, ma di accoglierlo con questa responsabilità. Perché, diciamolo al Signore, alimenta in noi questa volontà. Vogliamo essere santi, perché vogliamo essere lo strumento con cui trasmettiamo ancora solamente il tuo amore. E allora veramente anche noi possiamo dire siamo santi. Alla luce invece della seconda lettura di Paolo ai Corinzi, eleviamo la nostra acclamazione dicendo: nutrici, Signore, con la tua sapienza. Paolo richiama ancora i cristiani la necessità di diventare uomini spirituali e superare così l'essere uomini carnali. Che cosa intende Paolo per uomini spirituali o uomini carnali? La differenza sta nell'intenzione in cui l'uomo attinge il suo agire. L'uomo spirituale è l'uomo che ha il coraggio di ispirare il proprio agire solo nella conoscenza di Dio ottenuta nel Vangelo di Gesù. Perciò il vivere da uomini spirituali significa agire in tutto con atteggiamenti umani che però siano obbedienti allo Spirito di Gesù. Questo contrasta invece gli insegnamenti derivati dall'ispirazione della carne, che non sono ovviamente conformi allo Spirito di Gesù. L'invito di Paolo è dunque quello di guardare i nostri comportamenti e capire a quale intenzioni noi ci ispiriamo, per sapere sottometterci sempre più allo Spirito di Gesù. Per questo invochiamo da Lui la sua sapienza. Nutrici, Signore, con la tua sapienza. L'uomo spirituale è definito da Paolo edificio di Dio. Ma subito Paolo chiarisce come deve essere questo edificio. Il fondamento dell'edificio è la conoscenza di Gesù. Poi però ciascuno deve edificare l'edificio su questo fondamento. L'edificare è il vivere la vita in obbedienza a Gesù. La nostra responsabilità è quella di edificare con il materiale solido. Per Paolo il materiale solido con cui appunto costruire la nostra vita è la sapienza che viene da Dio e che ci è data dallo Spirito Santo, effuso in noi al momento in cui decidiamo di vivere secondo il Vangelo di Gesù. La difficoltà dell'edificare sta proprio nel saper discernere ciò che è sapienza di Dio da ciò che è la sapienza del mondo, la sapienza della carne. Anche per noi oggi diventa importante capire questa responsabilità per dare alla nostra vita quella consistenza che ci permette di essere certi di compiere solo la volontà di Dio. E perché questo avvenga, chiediamo ancora: nutrici, Signore, con la tua sapienza. Da queste considerazioni, Paolo deriva il modo di relazionarsi tra coloro che sono cristiani. La relazione deve fondarsi sulla coscienza che tutti coloro che hanno accettato di aderire pienamente al Vangelo di Gesù sono tempio di Dio. Perciò tra i cristiani devono sparire invidie e discordie. Sono infatti due aspetti che rivelano una diversità di intenti e quindi di spirito. Certamente, invidia e discordia sono gli effetti dello spirito della carne, cioè sono i risultati di chi non si lascia guidare dal Vangelo di Gesù, ma solo da se stesso. È il vero uomo carnale. L'invito di Paolo dunque è quello di guardare alle nostre relazioni con discernimento, perché da come ci relazioniamo possiamo capire se siamo davvero il Tempio di Dio, perché in noi agisce lo Spirito di Dio, o se disprezziamo il Tempio di Dio perché ci facciamo guidare solo da noi stessi, lo Spirito della carne. Poiché vogliamo essere rispettosi del nostro stato di Tempio di Dio, chiediamo ancora. Padre, tu hai nascosto la tua verità ai dotti, ai sapienti, agli intelligenti e l'hai rivelata solamente ai piccoli. Donaci nel tuo spirito di avere un cuore semplice, perché possiamo avere la gioia di credere e la volontà libera di obbedire alla parola del Figlio tuo Gesù, che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.